È stato chiesto a me, Marco, di pensare a questa meditazione e con molta, molta umiltà vogliamo condividere un po' con noi questi spunti, un po' quello che la parola abbiamo sentito che ha detto alla nostra vita. Con lo stupore un po' anche ogni tanto quando viene fatta la richiesta, comunque di qualcosa che ogni tanto non ti senti magari all'altezza, forse un po' come in una certa stessa maniera, dico, si riflette secondo noi, secondo me, insomma, anche in questa lettera, che è una lettera veramente, una parola che parla soprattutto alla comunità. La vedo come una parola che richiede molta apertura. Che richiede molta apertura perché non parla solo a me come singolo individuo in quanto tale, ma parla proprio alla comunità in quanto come sono una persona, un singolo individuo, un individuo inserito in una comunità, in una chiesa. E quindi ogni parola del brano che si rivolge entra in me, ma si apre subito, insomma, si apre subito al confronto, alla relazione con l'altro. Come membra proprio vive di un solo corpo, in questa parola la sento molto viva, insomma, questa dimensione, insomma, è proprio il movimento interiore dato proprio dall'ascolto della parola, si rispecchia subito, quasi immediatamente, più o meno magari nelle relazioni, e diventa quasi un movimento interiore comunitario, che si rispecchia proprio nell'essere chiesa. Ed è proprio l'amore di Dio che in questo caso ci porta ad aprirci con l'altro, non è un amore esclusivo, non è una parola esclusiva che devo tenere per me. Non si riesce, nel momento in cui l'accolgo diventa proprio, si sboccia, insomma, come un fiore. E questo già dai primi versetti, proprio con questo continuo riferimento proprio al Padre nostro, come figli di uno stesso Padre, che quindi ci dice che in questo caso non esiste nulla di privato e di esclusivo all'interno della comunione ecclesiale. E dopo questo, e oltre alla benedizione, diceva anche un po' Don Fabrizio ieri, proprio la partenza dell'apertura della lettera con una benedizione è come un po' il colore di fondo che permea tutto il testo, tutto il resto, è come un abbraccio delicato al partito, quindi un po' si scioglie. E quindi c'è proprio questa accoglienza della parola nel cuore. E, per poi andare a toccare proprio nel momento in cui molli le difese, la parola va subito nel profondo, di un Padre che ci consola nelle nostre tribolazioni. Nel momento in cui mollo poi le difese, vedo che la parola entra subito nella parte più profonda del mio cuore, quella che nemmeno io vorrei tanto aprire ogni tanto, cioè quella sofferenza, quella tribolazione che è una parte difficile da comprendere, da capire, da affrontare. Ma il Signore mi parla subito a questa parte più profonda, chiedendomi quindi una successiva apertura. La sofferenza difficile da capire, forse qui mi viene chiesto un passo ulteriore da fare, di non capirla con la testa, perché tante volte ci si va a sbattere la testa quando la vuoi capire, la tua sofferenza, andare oltre, poi risolverla con le tue forze umane è una battaglia senza fine. E quello che sento che Dio mi chiede in questa brana è di affidarmi. Un tratto bello che avevo trovato, non so se è riferito a San Giovanni Crisostomo, che dice che consolazione è anche quella che noi proviamo nella nostra sofferenza, quando questa sofferenza la comprendiamo, sia pure senza capirla fino in fondo con la nostra intelligenza umana, ma come manifestazione della misericordia. mi viene chiesto un passo ulteriore, quello di affidarmi a Dio. Io questa sofferenza, la sofferenza nella vita, non posso affrontarla con le mie forze, la posso affrontare quando decido di non capirla con le mie forze umane, ma di comprenderla con la fede, affidandomi a Dio, affidandomi a Lui, se puoi allontanare da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà. E mi rendo conto che nel momento in cui mi abbandono alle mani del Padre, anche la consolazione è piena. La sofferenza non se n'è andata, ma è cambiata, è trasformata, l'ho interpretata, l'ho affidata al Padre. Anche perché queste sono con l'ottica appunto che le sofferenze, questa sofferenza l'ha vissuta anche Cristo, si è annullato questa distanza, l'ha fatta sua. E questo mi dà la grande speranza della risurrezione, la grande speranza che questa sofferenza è temporanea, insomma, è nelle sue mani con me. E questo mi permette quindi anche di vederlo nella mia vita, di vederlo nelle persone che mi sono accanto e che mi aiutano e mi consolano in questa sofferenza, che mi sono vicine in questa sofferenza, che Dio è presente in loro. Io ho avuto proprio modo di sperimentarlo con Marco. Dio mi è stato vicino con Marco proprio nel consolarmi nella sofferenza, non nel togliermela, ma nel consolarmi, nel dirmi ci sono. E questo si può, ognuno di noi può vederlo nell'amore coniugale o nelle persone che ci sono accanto, nell'amore filiale, con i nostri genitori, con i nostri figli, con i nostri fratelli. Nel momento in cui ci affidiamo e riconosciamo la presenza di Dio nella Chiesa, nelle persone che ci sono vicine, insomma. E di conseguenza questo porta subito un movimento verso l'altro, questa cosa non la ti porta, porta subito comunque ad aprirsi verso l'altro, non è un tesoro che posso tenere nascosto. E quindi un po' le domande che, nel senso, le domande che poi mi viene da pormi è, questi sono i momenti di grande consolazione, ma non si vive comunque sempre di grande consolazione, nel senso che a volte sono delle piccole perle, le perle di un qualcosa di veramente prezioso che si fa fatica a trovare. E come dicevo un po' prima, la sofferenza non viene eliminata, in una certa maniera c'è una domanda che mi viene poi, che mi viene da pormi interiormente, ma non è così facile affidarsi a Dio, mi affido realmente le mie sofferenze al Padre e lo riesco a riconoscere Dio nell'altro, sia quando mi consola che quando mi chiede di essere consolato. C'è questa grande apertura nella lettera, proprio nella parola, per dirmi come questa cosa è un continuo scambio reciproco, qualcosa che arriva a me, ma mi viene chiesto subito di, neanche viene chiesto, viene portato, ma a volte viene chiesto di tradurlo verso l'altro, verso le persone con cui mi relaziono. E difatti un po' il versetto che lo lascio un po' come un interrogativo e come una forza, una spinta, mi ha molto colpito quando siamo tribolati per la vostra consolazione e salvezza. E quando siamo confortati per la vostra consolazione, c'è subito un movimento immediato verso l'altro. Sono capace di essere così attenta, così partecipe, così amorevole, insomma, verso l'altro, verso la comunità, verso le persone che Dio ha posto nella mia strada.
Sono partito dalla ciccia, dalla fine, insomma, ho fatto un po' un percorso retroso e mi sono soffermato su due cose in particolare. La prima è nel versetto 9 del capitolo 7, quello dell'attristati secondo Dio. Cosa vuol dire l'attristati secondo Dio? e che senso ha, cioè che cosa vuol dire nel senso pieno. E mi è tornato, diciamo, ci è tornato alla mente il percorso che abbiamo fatto 20 anni fa. Degli Evo. Gli Evo sono degli esercizi spirituali della vita ordinaria, un cammino di esercizi spirituali in tanti anni, diciamo, spalmato in due anni invece che essere concentrato in un mese, giusto? Okay. E all'interno di questo cammino ci sono delle cose molto belle, molto forti, che vengono ribadite, ripetute, no? E due in particolare mi sono tornate alla mente. La prima è quella, diciamo, l'esigenza, la necessità di sentirsi, diciamo, comunque sempre scaldati dall'amore di Dio. Dio ci ama sempre e comunque così come siamo, con tutte le nostre povertà, con tutte le nostre miserie, con tutti i nostri errori, con tutte le nostre complicazioni. E questa cosa qui non potrà mai venire meno. La seconda cosa è una, diciamo, spiegazione che non ho trovato da altre parti, ma che è illuminante, tra senso di colpa e senso di peccato. E in qualche maniera la richiesta di allenare a distinguere queste due cose. E spesso noi siamo portati naturalmente, perché è una cosa che ci viene dall'infanzia, al senso di colpa. Cioè, io sto bene perché non ho fatto niente di male e sono amato perché non ho fatto niente di male. Se faccio qualcosa di sbagliato, nessuno più mi vorrà mai bene e devo in qualche maniera cancellare quello che ho fatto di male. E il senso del peccato è invece assolutamente duale rispetto a questo e sostanzialmente parte dal fulcro che il peccato non è un qualcosa di cancellabile, ma è un vuoto, è un buco. In particolare è un buco di relazione con Dio, quindi non lo puoi nascondere, perché i busi non si nasconde, non c'è modo di cancellarli, può essere soltanto riempito, in particolare riempito con l'amore di Dio. Ma e questo, diciamo, mi ha un po' fatto tornare a questo rattestati secondo Dio. Rattestati secondo Dio vuol dire, almeno credo voglia dire, in qualche maniera saper distinguere, discernere da quello che è un senso di colpa, una povertà, da quello che invece sono degli errori di relazione che possono essere ricostruiti in modo diverso, in modo fantasioso. E il secondo punto è il versetto 7 del capitolo 1, che cade come un macigno su alcune nostre cose. Leggo perché. La nostra speranza nei vostri riguardi è salda. Sappiamo che, come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione. La prima volta che lo leggi dici, ah, e vai avanti. Poi ti fermi un po' sopra e è pesantino perché lo stesso sole che ci scalda, lo stesso amore di Dio che ci ama sempre e senza condizione, ama sempre e senza condizione le nostre comunità. E anche questo è una verità, una cosa che in qualche maniera dobbiamo allenarci a sentire. D'altro canto, credo che, diciamo, come cristiani impegnati, possiamo usare questo termine molto vago e quindi che copre un po' tutti, credo che abbiamo provato mille volte il nostro disagio nello stare nella chiesa locale. Chiesa locale, boh, sicuramente l'esempio più semplice è la nostra parrocchia, però chiesa locale vuol dire anche famiglia, vuol dire anche quota parte lavoro, perché insomma non è che andiamo a lavoro, cioè nelle nostre comunità in senso lato. E il disagio che spesso ci viene da andare a consiglio pastorale, magari faccio il classico esempio, sentire discorsi che ancora la centesima volta che dicono questa cosa, oppure ma come si fa a fare così, ma non so. Insomma, questo senso di disagio che ci porta in qualche maniera a un senso di frustrazione, perché magari ci rendiamo conto di alcune strutture, di alcune bruttezze, ma non siamo palesemente in grado di agire, o che ci porta alla critica, o che ci porta alla tentazione ovviamente del mollare, dire no, queste cose ormai non servono più a niente, me ne vado, tanto comunque non servono a niente. E la cosa interessante è che il punto non è fare qualcosa, il punto è impegnarsi, ma il punto non è tanto l'impegnarsi e misurare i risultati dall'impegno che abbiamo profuso o dai risultati che abbiamo ottenuto, ma è anche qui quello di ribaltare completamente la nostra visione. Quindi non si tratta di essere dentro alcune dinamiche magari nuove, perché queste dinamiche nuove sono nuove e quindi sono belle, perché magari dietro quelle dinamiche ci sono ragionamenti e sono dinamiche di peccato peggiori di quelle che c'erano prima. E il punto è proprio riuscire a vivere nella consapevolezza che Dio ama quella comunità, cioè ama il mio consiglio pastorale, così com'è, non perché ci sono dentro io che sono un po' più bravo degli altri o perché c'è quella tal persona, ma lo ama perché ci sono quelle persone lì. E il punto alla fin fine è adesso mi faccio aiutare perché il termine corretto magari non lo so, ma il punto è quello di sentirsi comunità risorta, cioè non comunità di risorti, che è una cosa, ma comunità risorta, cioè gente che è lì, ma perché vive nella risurrezione e quindi alcune cose le guarda da un certo punto di vista. E ultima considerazione, per tornare un po' al discorso della famiglia, del lavoro, della società, e un'altra, diciamo, bella, cioè una considerazione che faccio dentro di me da parecchio tempo, e buona parte dei santi, virgolette, perché alcuni non lo sono ancora, dell'azione cattolica e della Chiesa, soprattutto quelli che si sono spesi più magari in un contesto sociale, penso a Bachelet, perché insomma abbiamo avuto il convegno a gennaio con suo figlio, penso al sindaco di Firenze, La Pira, sono tutte persone che hanno avuto nella loro vita una caratteristica, quello di starci, cioè non si sono tirati indietro, hanno vissuto pienamente il loro tempo e non è che abbiano fatto cose eccezionali perché abbiano in 100 giorni rifatto 15 leggi o cose del genere, ma perché in qualche maniera hanno vissuto pienamente e hanno amato pienamente quello che era il loro tempo e il loro momento. E non l'ho citato apposta, uno di queste persone in particolare è sicuramente Zorro Milani, e quello starci potrebbe essere letto anche come il suo I care, mi sta a cuore, sono qui perché mi sta a cuore, tutto mi sta a cuore. E quindi la domanda è: noi sappiamo starci?